benvenuti a tutti i telespettatori e radioascoltatori, perché noi siamo Milano 1, Milano 1 va in video, in audio, podcast, quindi poi alla fine vi diremo bene come seguirci, ma lo sapete come seguirci. Come vedete a fianco a me Eleonora Cimbro, una grandissima ospite e amica. Ciao Eleonora.
Ciao Paolo, ciao a tutti i telespettatori.
Bene, tutto bene?
Tutto bene, sì Paolo, okay. Tutto bene, dai.
Noi facciamo una chiacchierata, una nostra mezz'oretta insieme per fare il punto della situazione sull'attualità e tutto quello che è successo in questi ultimi giorni. Tra le altre cose, Eleonora, tu sei tifosa di calcio?
No, per fortuna no.
Però avrai visto le immagini dello scudetto, il 19° scudetto dell'Inter, hai visto cosa è successo in Piazza del Duomo?
Sì.
E il governatore Fontana infatti ha dichiarato: io mi auguro solamente che in questi prossimi 14 giorni non aumentino i contagi, per evitare appunto che queste 30.000 persone che sono andate in piazza abbiano sparso un po' il contagio del Covid che ci sta un po' distruggendo negli ultimi 14 mesi, no?
Sì, allora indubbiamente capisco la gioia di chi insomma ha voluto festeggiare questa vittoria dell'Inter, quindi insomma siamo appena entrati tra l'altro in zona gialla, quindi anche da un punto di vista psicologico è stato un po' libera tutti, ecco, io l'ho visto già non solo in questa occasione ma dal primo giorno di zona gialla della Lombardia, insomma è capitato a tutti di vedere persone finalmente in giro, felici, contente, però ecco, io penso che si sia davvero esagerato, anche perché questa diciamo progressione verso, si spera, la zona bianca o verde che sia, dipende molto dal comportamento che ciascuno di noi saprà tenere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. È vero che finalmente Regione Lombardia ha dato una marcia in più rispetto ai vaccini, quindi siamo arrivati a un ottimo punto, non solo i docenti, non solo gli over 80, gli over 70, ma adesso insomma sono partite un po' anche tutte le altre categorie di età, quindi è evidente che però se questo non è accompagnato anche da un atteggiamento di responsabilità da parte di tutti, potremmo davvero ritrovarci in una situazione poi di chiusura e quindi un passaggio in una zona magari arancione o rossa. Però mi viene da dire: dov'è il sindaco di Milano Sala? Perché stiamo parlando comunque di qualcosa che è successo proprio nel cuore della città di Milano, in Piazza del Duomo, e insomma chi avrebbe dovuto diciamo fare un intervento sicuramente è il sindaco Sala. Quindi anche in questa occasione, così come quando più e più volte abbiamo visto questi aperitivi che non finivano più sui Navigli, con gente, ragazzi che andavano in giro senza maschere né niente, ecco, mi viene da dire che anche a questo giro forse Sala si è dimenticato di essere il sindaco e anche l'assessore alla sicurezza si è dimenticato di essere l'assessore alla sicurezza. Quindi, insomma, quando i cittadini non ci arrivano è ovvio che ci devono essere le autorità, le istituzioni che intervengono. In questo caso l'intervento non c'è stato.
Certo. Come tra le altre cose ha sottolineato anche Confcommercio, perché dice: due pesi e due misure, ristoranti e bar con servizio solo all'esterno, transenne in darsena e poi una piazza con libera praticamente, senza nessun controllo.
Infatti questa è la grande contraddizione anche delle misure anti-Covid che abbiamo avuto, perché insomma noi della Lega lo diciamo anche da tempo, cioè da una parte si richiede una grande responsabilità a tutti, soprattutto ad alcune categorie come per esempio i commercianti, che i ristoratori, che addirittura nonostante tutti gli investimenti, gli interventi fatti per avere anche nei locali chiusi il distanziamento sociale, non hanno potuto ricominciare a lavorare all'interno. Dall'altra poi vediamo che invece ci sono situazioni come queste dove le regole non valgono più, e quindi io capisco sia la frustrazione che poi anche insomma l'atteggiamento così anche a volte un po' di sfida di quelle categorie che sono state più colpite da queste misure anti-Covid. Noi lo diciamo da tempo, via il coprifuoco per dare la possibilità ai ristoratori di lavorare anche nelle ore serali, ma soprattutto diamo ai ristoratori la possibilità e commercianti anche di lavorare all'interno dei locali, perché poi appunto tutte le misure di distanziamento che sono state prese per esempio dai parrucchieri, così possono essere osservate anche dai ristoratori, quindi se basta soprattutto al nord una giornata di cattivo tempo per mandare a monte poi anche la possibilità, insomma, di offrire un servizio ai cittadini, quindi davvero bisognerà lavorare nel mese di maggio per superare queste misure che sono davvero ingiuste.
Certo. Eleonora, io vorrei anche rimanere sulla questione economia. Qualche giorno fa è stato annunciato che anche la prima economia d'Europa, quella tedesca, ha subito il contraccolpo del lockdown e quindi i consumi si sono abbassati, il PIL è diminuito dell'1,7%. Noi certo non siamo meglio di loro, anzi siamo messi abbastanza male nel fatto economico, ma secondo te quando ci si potrà un po' rialzare, diciamo, a livello paese?
Ma allora, intanto, come sapete, noi della Lega abbiamo deciso di sostenere questo governo Draghi, quindi di entrare nella maggioranza che sostiene questo governo, perché riteniamo che una figura come Mario Draghi possa sicuramente più di chi l'ha preceduto portare fuori l'Italia da questa situazione di grave crisi economica oltre che sociale. Questo perché Mario Draghi ha una credibilità anche a livello europeo e internazionale che, come abbiamo visto sul Recovery Fund, ha funzionato quando appunto ha fatto la telefonata, ecco, detta proprio in gergo, insomma, a chi di dovere per poter sbloccare una situazione che sembrava già compromessa in partenza. Ci ricordiamo tutti noi, insomma, quante volte anche i piani italiani sono stati in qualche modo bocciati o rimandati indietro perché appunto non c'era credibilità a livello europeo. Quindi Draghi sicuramente è una persona che può aiutarci e credo che anche il fatto che ci siano forze in questo momento al governo che hanno la capacità di condizionare le scelte politiche abbia giocato un ruolo fondamentale. Ricordiamo che anche rispetto alle misure che sono state prese nell'ultimo decreto per appunto dare nuovi ristori alle categorie più colpite, le proposte della Lega sono state pienamente accolte, soprattutto per tutelare alcune di queste categorie, quindi non più interventi a pioggia, ma interventi mirati. Quindi ci vorrà del tempo. Io che ho comunque nell'ultimo periodo ho avuto un atteggiamento critico nei confronti dell'Europa, posso dire che se dovesse davvero partire il Recovery Fund e quindi questi 200 miliardi messi a disposizione per appunto il nostro paese in concomitanza con un'azione a livello europeo, possano comunque far ripartire l'economia. Quindi è evidente che ci vorrà del tempo, è evidente che la Germania non è l'unica che ha subito questa situazione di recessione, però è evidente che soltanto insieme, mi viene da dire, che si può riuscire anche ad allentare quelle che sono le regole europee, quindi portare fuori dalla crisi i paesi che sono stati maggiormente colpiti. Mi viene da dire, meno male che anche la Germania è stata in qualche modo colpita, insomma, da questa crisi, perché ultimamente eravamo abituati a vedere questo asse franco-tedesco che faceva la parte del leone su tutte le scelte europee. In questa fase invece qualcuno comincia a dire addirittura che Draghi possa essere una figura che in qualche modo, così come ha fatto con le misure che in precedenza ha imposto quando era nella BCE, possa invertire la tendenza europea del rigore, dell'austerity, e in favore invece di politiche che siano davvero di espansione, anche perché noi ci dobbiamo confrontare con un mondo esterno all'Europa che è enormemente più grande di noi, quindi con una Cina che appunto sta attuando delle politiche economiche assolutamente come dire, senza scrupoli, gli Stati Uniti che comunque, insomma, si sono già ripresi da tempo rispetto alla crisi e anche rispetto al Covid, e quindi noi arranchiamo un po' come Europa, quindi davvero dobbiamo ben sperare in questo intervento di Draghi.
Certo che c'è da dire che a leggere i giornali o sentire i telegiornali ultimamente Il fatto del Covid impera su tutte le testate, però quello che fa anche riflettere, o almeno personalmente fa riflettere, è che ogni giorno c'è qualche cosa legato a qualcosa di protesta del mondo del lavoro. Qualche giorno fa c'erano i trattori davanti al Parlamento europeo perché il PAC, la politica agricola comune europea, non funziona e quindi gli agricoltori hanno manifestato. A Napoli, 2 giorni fa, 3 giorni fa, la Whirlpool, e poi vabbè, il fattore i ristoratori, l'economia dei negozianti, perché poi alla fine della fiera ci sono anche i piccoli negozianti che fanno fatica in questo momento. Quindi un po' da riflettere bisogna, no?
Ma assolutamente, poi io penso e lo riteniamo anche come Lega che questa crisi può essere un momento di svolta per pianificare il futuro del nostro paese finalmente, quindi non continuare a agire nell'emergenza, quindi questi soldi che arrivano devono essere utilizzati per fare degli investimenti strutturali per il nostro paese, quindi non più interventi a pioggia o adesso non voglio fare battute così banali, però insomma banchi a rotelle ne abbiamo visti di tutti i colori, insomma soldi che non arrivavano, cassa integrazione in ritardo, quindi cioè, abbiamo visto in quest'anno di tutto e di più. Però è anche vero che io sono invece contraria a chi ritiene che questo momento di crisi sia servito, come hanno per esempio detto a Davos, per accelerare la rivoluzione 4.0 delle industrie o per appunto sostituire sostanzialmente il lavoro umano con quello delle macchine o per, peggio ancora, entrare insomma in un mondo dove si fa tutto a distanza, dalla DAD allo smart working e quant'altro, perché io credo che appunto queste nuove tecnologie siano una grossa opportunità per l'uomo e per l'umanità, però è anche vero che abbiamo perso di vista un po' il contatto umano con le persone, la professionalità di alcuni lavori, il fatto di crescere come società e valorizzare anche le cose che per esempio noi in Italia sappiamo fare. Siamo una realtà di piccole e medie imprese, quindi insomma, competere anche con queste grandi multinazionali per noi sarebbe comunque impossibile. E quindi io credo che al di là delle proteste che ci sono, ecco, non vorrei che queste proteste si trasformassero in una, diciamo, lotta contro i mulini a vento, perché dall'altra parte hanno già deciso che alcune professionalità, per esempio, non servono più. Io ragionando anche con i miei studenti che appunto si stanno preoccupando per le scelte che faranno e per capire che cosa fare nella propria vita, ecco, ho visto che c'è una grande attenzione per scelte lavorative che vanno un po' nella direzione di questa transizione digitale spinta, ecco, mi viene da dire così. Ecco, io direi che la politica invece debba un po' frenare su questi processi, perché altrimenti su tante cose siamo perdenti.
Certo. A proposito di scuola, visto che tu sei anche, abbiamo la fortuna di sapere, cioè, sei una professoressa, quindi la DAD, com'è andata? Come, appunto, hai parlato dei ragazzi, come stanno reagendo i tuoi alunni?
Ma allora, proprio anche l'altro giorno mi è capitato di partecipare a una trasmissione dove si parlava proprio nello specifico di questo. Io sono veramente, forse sarò una voce fuori dal coro, ma sono assolutamente contraria alla didattica a distanza. Farò di tutto perché in questo paese non si possa, anche ovviamente con l'impegno politico, non si possa sdoganare questa DAD. Perché è stata un fallimento, lo dico proprio senza mezzi termini, se la scuola è concepita come un luogo dove si cresce, dove si educa e quindi per educare bisogna condurre lo studente da una situazione iniziale a una situazione finale con tutte le difficoltà che ogni studente ha. Quindi dalla dislessia ai bisogni educativi speciali, alla disabilità e quant'altro, al disagio sociale, eccetera, allo svantaggio culturale e economico. Ecco, la DAD ha tagliato fuori tutte queste categorie di studenti che che hanno avuto grossissime difficoltà, non solo per questioni economiche, ma proprio anche per questioni proprio di incapacità di poter seguire a distanza le lezioni. Quindi non vorrei, come dicevo prima, che questo periodo di crisi pandemica portasse poi qualcuno a pensare che la DAD sia la strada maestra. Lo dico perché quando mi sono formata per diventare un'insegnante c'è stato proprio questo libro che ha fatto molto scalpore, sulla didattica a distanza, La scuola si è rotta, dove si ipotizzava proprio una scuola fatta tutta così a distanza. Quindi qualcuno l'ha già pensato 50 anni fa. Non vorrei, ecco, che si arrivasse a sdoganare questa modalità che non è servita, soprattutto per i più piccoli, ma soprattutto per chi ha difficoltà. I ragazzi hanno avuto delle fortissime ripercussioni anche sul piano psicologico, tant'è che appunto in molti adesso avranno delle grosse difficoltà a riprendere anche con la vita normale, con la vita di tutti i giorni. Quindi diciamo che sentiremo il contraccolpo di questa scelta. Teniamo presente poi che gli insegnanti sono stati vaccinati, quindi noi andiamo a scuola, diciamo, relativamente in sicurezza. Poi magari parleremo anche del Covid, di questi vaccini, perché ho fatto delle scoperte che un po' mi hanno così demoralizzato, però rispetto alla capacità anche della creazione di anticorpi. Però non è detto, siccome i ragazzi non sono vaccinati, che non si debba ritornare a dover fare didattica a distanza. Quindi speriamo di arrivarci attrezzati più sicuramente di questo primo anno.
Certo. Senti, è anche una questione di trasporti invece, perché di pari passo con le scuole c'è stata anche la problematica trasporti, no? Perché si diceva si riaprono le scuole, poi in realtà le scuole sono al 70%, 75%, quindi non è proprio così, almeno i miei figli non vanno tutti i giorni a scuola, ad esempio, perché c'è proprio un problema anche di trasporto, quindi anche rivedere.
Quindi appunto, cioè, secondo me c'è proprio anche l'idea che si debba fare didattica a distanza per una incapacità da parte delle istituzioni di riprogrammare la mobilità, soprattutto nelle grandi città. Stiamo parlando di Milano. Insomma, sappiamo tutti che le metropolitane, la mattina i tram eccetera sono dei carri bestiame, cioè tutti ammassati. È evidente che questo sistema non può reggere. Il motivo per cui in tutta Italia si è deciso alle superiori di iniziare con delle percentuali inferiori, 50%, 70%, 90% da questa settimana, è proprio legato a questa incapacità del paese di stare al passo con i trasporti. E qui potremmo aprire una parentesi proprio anche su Milano. Quando il sindaco Sala si mette a fare ZTL di tutti i tipi o a imporre biciclette e monopattini, basterebbe che questo paese e le grandi città avessero il coraggio davvero di aumentare il trasporto pubblico, un trasporto pubblico ovviamente sostenibile, che dovrebbe andare proprio nella direzione di diventare alternativo a qualsiasi altro mezzo, e soprattutto avendo più trasporto pubblico garantire anche la mobilità in sicurezza. Quindi questo è sicuramente un obiettivo. La Regione Lombardia sta facendo degli investimenti importanti da questo punto di vista, si spera che anche il prossimo sindaco di Milano, che spero appunto cambi nel frattempo, possa lavorare anche in questa direzione, perché comunque Milano, hanno tanto accusato la Lombardia, siamo 10 milioni di abitanti, la regione più popolosa, ma Milano sicuramente è una delle più grandi città non solo d'Italia ma d'Europa. Quindi mi aspetto che ovviamente ci sia questo salto di qualità anche da noi.
Certo, anche perché a Milano vengono a lavorare anche dalle altre parti della Lombardia, e non solo, oltre dalla Lombardia, fuori dalla Lombardia. Quindi
esattamente,
un afflusso di persone notevole.
Esattamente, pendolari che fanno avanti e indietro, la città metropolitana che non è mai partita, perché anche qui un sindaco che è anche sindaco della città metropolitana dovrebbe pensare di svilupparla questa città metropolitana. Abbiamo voluto la riforma del Rio, ma di fatto il sindaco Sala, che ripeto è anche sindaco della città metropolitana, in pochi lo sanno, quindi di tutti i comuni afferenti alla città di Milano, non ha lavorato per rendere questo territorio coeso anche da un punto di vista della mobilità e del trasporto. E queste sono poi le conseguenze, perché la maggior parte delle persone che si spostano per andare in città molto spesso arrivano da fuori. Cioè, i numeri ci dicono questo: è difficile che si vada da una parte all'altra della città, anche perché se uno si deve spostare da San Babila al Duomo o dal Duomo a Brera, lo può fare in bicicletta, lo può fare col monopattino, ma se da Bollate o da, non lo so, Novate, da Cormano, da Sesto si deve arrivare, o da Monza si deve arrivare a Milano, è difficile farlo con i mezzi pubblici, soprattutto in questa situazione di pandemia. Quindi forse bisognava lavorare per rendere questa città metropolitana all'altezza anche di queste sfide.
Certo. Senti, prima hai detto, hai accennato la questione Covid anticorpi.
Sì.
Adesso siamo curiosi.
No, dunque, come sapete, insomma, in alcune scuole, soprattutto dei comuni che per un certo periodo di tempo sono entrati in zona rossa, tra questi anche Bollate, è stata fatta, avviata questa sperimentazione con l'Università Statale di Milano per fare uno screening in entrata dopo le vacanze di Pasqua a tutti gli studenti e gli insegnanti. E questo screening prevedeva un tampone salivare rapido per valutare la presenza o meno del Covid e poi anche un pungidito per verificare invece la presenza di anticorpi. Quello che è emerso, insomma, dai risultati che sono usciti proprio in questi giorni è che alcuni docenti che non si erano vaccinati perché avevano fatto il virus, quindi avevano già preso il Covid, non hanno più gli anticorpi. Quindi intanto è vera, perché qui anche i virologi si sbizzarriscono alla notizia che dopo un po' gli anticorpi non ci sono più. E quindi è evidente che probabilmente dobbiamo entrare nell'ottica di continuare a vaccinarci per questo benedetto Covid, cioè ogni anno sarà necessario avere richiami, sarà necessario magari star dietro anche alle varianti che, come vedete, ogni giorno i telegiornali ci propinano come essere appunto un ulteriore ostacolo all'uscita da questa pandemia. E quindi dobbiamo entrare un po' in quest'ottica, cioè è brutto da dire, ma penso che ormai sia un dato assodato. Ecco perché anche con Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, si sta pensando, e ovviamente anche insieme a Draghi, di diventare autonomi, indipendenti come paese Italia sulla produzione di vaccini anti-Covid, ma più in generale di vaccini, perché dobbiamo attrezzarci. Ecco perché investire e usare questi soldi dell'Europa in modo intelligente per affrontare periodicamente delle pandemie, che siano del Covid, che siano della SARS. Cioè, prima facevamo due battute, no? Questi cinesi che da tempo vanno in giro per Milano con la mascherina. Io addirittura, nella mia ignoranza, ma penso un po' tutti, pensavamo che fosse per lo smog. Probabilmente loro, avendo già avuto nel 2004-2003 la SARS in Cina, sono stati abituati ad andare in giro con la mascherina. Il Covid-19 è una variante di questa SARS, un'evoluzione della SARS, che comunque è arrivato dalla Cina, e evidentemente ci dobbiamo attrezzare anche noi, non solo continuare ad andare in giro con la mascherina, brutto da dire, ma probabilmente anche a dover fare periodicamente questi vaccini, ritornando però alla normalità, ecco, perché se possiamo vaccinarci tutti gli anni come se fosse appunto un anti-influenzale, benissimo, insomma lo faremo come la stiamo facendo già da tempo per l'anti-influenzale, ecco. Però dovrà esserci il richiamo tutti gli anni.
Certo. Senti, abbiamo ancora qualche minuto. Io volevo chiederti un paio di cose, tra cui ormai siamo i primi di maggio. Il primo maggio solitamente c'è un concerto che potrebbe essere un'occasione per sentire della musica oppure per far arrabbiare qualcuno, no? Come è successo con Fedez, che si è arrabbiato con la RAI. Vuoi dirci qualcosa?
Ma allora, io penso che il primo maggio debba essere utilizzato non solo dai cantanti, dalla RAI, ma da tutti, per ricordare l'importanza del lavoro e quindi della nostra Costituzione, che è appunto fondata, cioè il cui articolo 1 appunto recita che siamo in una Repubblica fondata sul lavoro. Quindi questo diritto fondamentale, che molto spesso è stato dimenticato e che a maggior ragione con la pandemia è diventato un miraggio per molti, dovrebbe essere al centro della di qualsiasi tipo di propaganda, a maggior ragione quando si festeggia il 1º maggio, festa dei lavoratori. Che Fedez, che è un cantante che appartiene a quella sinistra radical chic che non sopporto più, che appunto si è permesso di festeggiare il compleanno nel supermercato gettando, non so se vi ricordate, cibo e lanciandoselo con la sua consorte Ferragni, che appunto in più occasioni nelle sue canzoni si è messo egli stesso a prendere in giro Tiziano Ferro in quanto omosessuale, che vive come un miliardario e ha scritto anche la canzone, mi pare, Comunisti con Rolex, cioè quindi predica bene e razzola male, ecco, dovrebbe in qualche modo ricordarsi che la RAI è la televisione pubblica pagata da tutti i cittadini italiani, che quindi se partecipa al concerto del 1º maggio non solo deve parlare del lavoro, magari anche, non so, dei lavori precari, dei lavoratori precari di Amazon o di tutti coloro che hanno problemi a trovare un lavoro o che magari l'hanno perso, ma a maggior ragione sui diritti civili dovrebbe avere, diciamo, l'intelligenza, così come gli è stato detto, di capire che siccome sono temi divisivi, forse non è il caso di utilizzare un concerto per dire quello che pensa. Lui ha utilizzato proprio anche con parole, con un linguaggio colorito, ha detto io dico il ca che voglio, bene, lo fai sui tuoi canali Instagram e quant'altro, visto che non hai problemi ad avere milioni di follower, ma non lo fai sulla televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, anche perché questa storia del DDL Zan sta scocciando, anche perché io ho fatto una battaglia ai tempi contro l'utero in affitto, la maternità surrogata, il Consiglio d'Europa, abbiamo fatto veramente come parlamentari italiani un grande lavoro di squadra, pur essendo anche con alcuni parlamentari che appartenevano, diciamo, al Partito Socialista, siamo riusciti a portare a casa il risultato di bloccare lo sdoganamento dell'utero in affitto anche in Europa, e credo che questo DDL Zan, che porta un po' nella direzione di non poter criticare chi si fa un figlio in questo modo, sia una limitazione della libertà di espressione. Quindi una contraddizione anche in questo senso. Fedez si lamenta perché non può dire quello che vuole sulla televisione pubblica su un tema sensibile, però allo stesso tempo il DDL Zan imbavaglia chi non è d'accordo sul matrimonio gay, sull'utero in affitto e quant'altro. Quindi, come al solito, si usano due pesi e due misure. Però, ripeto, il buon senso è quello di dire io sto facendo un concerto, dovrei ricordarmi dei lavoratori, di quelli che purtroppo non sono lavoratori perché dei tanti giovani che non potranno nemmeno averlo questo lavoro e non sono fortunati come il signor Fedez e smetterla invece di continuare a portare avanti delle battaglie che sono, come dire, anche molto elitarie e forse di una nicchia. Ma questa è la sinistra dalla quale in molti, io stessa, siamo fuggiti, perché è una sinistra che pensa, appunto ai diritti dei ricchi e si dimentica che esiste un popolo intero di persone, milioni di persone, che fanno fatica a arrivare a fine mese, che hanno problemi non solo a trovare il lavoro, ma anche a non perderlo, e che su questi temi non transigono, anche perché non c'è nessun fondamento nemmeno politico rispetto a queste pratiche aberranti. Le stesse femministe sono contrarie all'utero in affitto, la stessa, diciamo, ideologia marxista è contraria alla mercificazione del corpo della donna, cosa che avviene attraverso l'utero in affitto. Quindi, insomma, sono tutti temi sui quali la sinistra ha perso ancora il contatto con la realtà, però, insomma, se ne renderanno conto quando finalmente, se prima o poi, si andrà a votare. Mi viene da dire. Intanto a Milano, ecco Paolo.
Ok, allora, visto che se ne parla un pochettino già su queste prossime votazioni di Milano, si è sentito il nome di Albertini. Tu cosa ne pensi? Ed
Ma allora io
è
sì.
un'ipotesi plausibile secondo te?
Allora, è un'ipotesi plausibile. Io penso che Albertini sia stato un ottimo sindaco. Tutto quello che noi vediamo a Milano adesso che ci piace, compreso appunto le case dove abita la signora Ferragni insieme al signor Fedez, sono appunto frutto di una programmazione che deriva da Albertini, attuata dalla Moratti e poi ereditata da Sala. Quindi la Milano che ci piace non è quella che ha fatto Sala. Per cui Albertini sicuramente è un profondo conoscitore della realtà milanese, è stato già sindaco e quindi sa perfettamente cosa deve fare e come farlo. C'è una coalizione di centrodestra che sicuramente è all'altezza anche con una squadra di persone giovani, nuove, che vogliono candidarsi, che vogliono portare un apporto significativo anche alle prossime elezioni. Di fatto si sta ancora facendo un ragionamento perché, proprio perché sappiamo che questa volta possiamo farcela, la scelta del candidato deve essere una scelta condivisa e soprattutto, cosa diciamo non meno importante, ci deve essere un programma sul quale ci sia convergenza, perché Sala, ricordiamoci, l'ho detto proprio qui anche qualche mese fa quando ci siamo visti l'altra volta, cioè non ha sciolto la riserva pochi mesi fa. Un sindaco al secondo mandato dovrebbe essere naturale, insomma, che comunque provi a candidarsi. Lui prima ha fatto un passo indietro, poi ultimamente ha preso le distanze dal PD, perché evidentemente ha detto proprio questo partito dove si litiga e basta non mi rappresenta. Quindi mi pare che ci sia un po' di maretta da quella parte. Hanno fatto di tutto per avere Sala perché altrimenti non ci sono alternative, e il centrodestra di alternative ne ha tante, quindi penso che abbia, come dire, ancora un po' di tempo per decidere quale sia l'alternativa migliore per poter vincere. Io sicuramente mi impegnerò per sostenere il mio partito, cioè la Lega, e per far sì che queste elezioni appunto possano essere vinte dalla coalizione di centrodestra.
Ok. Noi siamo veramente agli sgoccioli, però volevo fare un gioco con te. Nella puntata abbiamo parlato di tifosi dell'Inter, Sala, Fedez, Draghi, virologi e l'utero in affitto. Mi dai una pagella, visto che sei una professoressa.
A te.
Dammi un voto, dai. Tifosi dell'Inter, cosa gli diamo?
Ai tifosi, cioè come si sono comportati?
Si sono comportati. Allora,
io ho il marito interista e mi uccide, però sinceramente il comportamento, io sono bacchettona su questo 4 proprio, bocciati.
Però diamo 10 all'Inter perché ha vinto.
10 all'Inter e 4 ai tifosi che sono andati in massa senza mascherine, abbracciati eccetera in Piazza dell'Uomo, non si fa.
Ok, Sala che voto gli dai?
No, Sala proprio, Sala proprio 4, perché sotto il 4 non vado perché è proprio bocciato.
A Fedez
darei 3 perché è veramente improponibile. Cioè,
a Draghi?
No, a Draghi invece darei un bell'8, bell'8 pieno.
Ai virologi?
Ai virologi darei un 5 perché continuano insomma a mandare un po' in crisi gli italiani, non solo,
e
con
poi
le
loro
teorie.
Hai parlato dell'utero in affitto?
Assolutamente bocciato 3, proprio una cosa che grida vendetta per la dignità delle donne e anche dei bimbi che nascono attraverso queste pratiche.
Questa chiusura era ovviamente un gioco, uno scherzo, cioè qualcosa da prendere un po' col sorriso per sdrammatizzare un po' la puntata. Comunque Draghi promosso con 8 pieno. Allora, io ringrazio Eleonora Cimbro per essere stata qua in studio con noi. Vi ricordo che per seguire Milano1.it è video, audio, podcast, quindi Milano1 è video con il sito ufficiale Milano1.it e le pagine YouTube. È audio perché Milano1 è una web radio, e poi c'è la possibilità anche di sentirsi col podcast, quindi quando volete, dove volete, come stessa cosa anche le pagine YouTube. Vi ricordo anche che è disponibile l'app, quindi app sia per Android che Apple Store e anche per Alexa, quindi anche questo si può sentire ovunque. E noi ci siamo. Grazie Eleonora per essere stata con noi.
Grazie a te Paolo e grazie a tutti.
Grazie a tutti voi e ci vediamo alla prossima.